Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio cercare con voi la risposta ad un domandone. Ma l'uomo, ma da dove è uscito? Che rapporto c'è con le scimmie? E Darwin aveva ragione? Beh, che l'uomo sia l'essere vivente più evoluto del pianeta, vabbè, non ci sono dubbi e da sempre ci interroghiamo sulle nostre origini. E sì, perché apparentemente sembriamo simili alle altre specie animali, agli altri esseri viventi del pianeta, ma in realtà possediamo dei caratteri che ci rendono profondamente diversi da tutto ciò che esiste in natura. E la storia delle origini dell'uomo, in effetti, ancora oggi è un affascinante mistero. Il professor Ragusa, docente di biologia genetica presso l'Università di Catania, ha scritto un libro molto interessante, L'uomo innaturale, e si è occupato proprio di questa domandona: cosa ci rende diversi da tutti gli altri esseri presenti in natura? La storia dell'evoluzione dell'uomo è molto complessa. Nei secoli gli studiosi hanno cercato di chiarire molti aspetti del cammino dell'uomo e ora sono consapevoli di anomalie enormi nel processo dell'evoluzione umana. Attualmente noi siamo degli esseri evoluti, ma discendiamo da organismi scimmieschi. Attenzione, non ho detto scimmie, ho detto organismi scimmieschi, è diverso. Siamo praticamente dei primati iperevoluti con intelligenza emotiva e creativa unica, e infatti abbiamo conquistato il mondo. Allora, la specie a cui apparteniamo si è evoluta in Africa a partire dal genere Homo. In poche parole, tra i 7 e i 5 milioni di anni fa in Africa apparivano i primi ominidi, poi tra i 4 e i 2 milioni di anni fa gli ominidi assumono una postura eretta che li rende bipedi e arriviamo ad 1,5 milioni di anni fa quando appare l'Homo erectus e è il primo ominide che per caratteristiche si allontana dai progenitori, dalle sembianze scimmiesche ed è sicuramente bipede, ha un cervello di dimensioni maggiori ed è in grado di utilizzare oggetti come utensili eccetera. Inoltre, questa fa ridere, è il primo ominide ad oltrepassare i confini dell'Africa e ad emigrare in tutto il mondo. E questa già l'ho vista. Allora, infine, tra i 200 e i 250 mila anni fa, sempre in Africa, appare l'Homo sapiens, da cui deriviamo tutti noi, a parte qualche eccezione. Ma il tempo trascorso tra l'apparizione dei primi ominidi e l'arrivo dell'Homo sapiens è coerente in effetti con i tempi di evoluzione? No, perché alle altre specie non è mica successo. Le zebre, i cavalli, gli asini, anche loro hanno ad esempio un progenitore comune che è vissuto oltre 4 milioni di anni fa, praticamente mentre nasceva la nostra specie, eppure tra di loro sono molto simili, si incrociano addirittura tra loro anche se poi non sono fertili. Cosa che noi ad esempio non possiamo fare con le scimmie. E poi il bipedismo stesso è una prerogativa solo della nostra specie e ancora oggi non si sa cosa abbia stimolato l'uomo ad abbandonare l'andatura animale e scimmiesca. Essere bipedi, in effetti, è stato anzi un handicap per l'uomo rispetto a tutto il regno animale. Era un handicap per la caccia, per la difesa, per la sopravvivenza. Ma il bipedismo non è l'unica caratteristica che distingue la nostra specie. Un'altra cosa particolare che ci è successa è la perdita della pelliccia. Beh, le ipotesi sono tantissime. Si parla di caldo eccessivo, ma questa non può essere una spiegazione perché sappiamo che la pelliccia è un termoisolante sia per il caldo che per il freddo. Altra ipotesi è quella che afferma che, essendo la pelliccia ricettacolo di parassiti, pian piano l'uomo abbia fatto in modo di liberarsene. Ma perché allora gli altri animali ce l'hanno e ce l'hanno sempre avuta? E perché sui genitali anche noi continuiamo ad averla? E per lo stesso motivo avremmo dovuto anche perdere i capelli? Beh, in effetti questo è successo ad alcuni. Alcuni studiosi attribuiscono la perdita della pelliccia alla selezione sessuale, cioè per qualche ragione i nostri antenati avrebbero pensato che fosse più sexy un corpo senza peli. A me sembra un po' strano, però alcuni studiosi ne sono fermamente convinti. Un'altra caratteristica che rende l'uomo unico nel regno animale è la particolare difficoltà nel procreare. Eh sì, perché siamo gli unici esseri viventi a cui serve assistenza per partorire, e questa difficoltà sembra derivare dal fatto che siamo bipedi e abbiamo la testa bella grossa, e queste sono caratteristiche soltanto nostre. Essendo bipedi, la conformazione del nostro bacino è cambiata e la testa del neonato cresce già mentre è nel ventre materno. Gli altri animali non hanno invece nessuna difficoltà a far sgusciare fuori i loro cuccioli. Peraltro i cuccioli sono quasi subito indipendenti, mentre i nostri neonati no. Questo perché il nostro cervello non ha tempo per maturare bene mentre è nel ventre, altrimenti la testa crescerebbe a dismisura e il parto sarebbe impossibile, povera mamma. Questo porta anche ad una nuova differenza tra noi e gli animali, il fatto che le mamme e le famiglie devono assistere per tanti anni i figli prima che siano indipendenti. E vogliamo parlare del diverso DNA tra l'uomo e le scimmie? Allora, c'è una differenza di circa il 5%, e in questa percentuale si nascondono delle differenze abissali. Sembra che le differenze più grandi si trovino nella porzione non codificante del genoma. Che cos'è? È quella parte del DNA che non contiene informazioni per produrre proteine. Ed è così importante perché lì ci sono molte differenze tra l'uomo e la scimmia e si generano durante lo sviluppo embrionale e soprattutto durante lo sviluppo del cervello. Praticamente, sebbene abbiamo gli stessi geni, però li facciamo funzionare in modo diverso proprio a livello cerebrale durante la fase embrionale. E che cos'è che determina il funzionamento dei geni, sebbene siano appunto gli stessi? Ecco, proprio la parte non codificante del genoma. Quindi la chiave delle differenze tra uomo e scimmie, quindi delle peculiarità che rendono l'uomo unico, essendo nella parte non codificante del DNA, sono dovute al processo evolutivo. Tra l'altro noi non abbiamo molte abilità rispetto agli animali, non abbiamo specializzazioni che ci rendono migliori, corriamo più lenti, non ci arrampichiamo, non nuotiamo, non abbiamo artigli, non abbiamo fauci, non abbiamo una pelle coriacea. In sostanza non abbiamo nessuna particolare specializzazione che ci possa equipaggiare per la sopravvivenza in natura. Però abbiamo questo gran cervello.
Essere o dover essere, il dubbio amletico. Contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili, cercasi, storie dal gran finale, spera. Sì, comunque vada pantarei, singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri, cercasi, umanità virtuale, sex appeal, comunque vada pantarei. Lezioni di Nirvana,
di un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste!
Quindi i processi evolutivi, se da una parte ci hanno privati di tutte quelle specializzazioni proprie delle altre specie, però ci hanno dotato di un cervello unico nel regno animale, un cervello in grado di comprendere il mondo che ci circonda, ma soprattutto di adattare le nostre esigenze e necessità all'ambiente circostante. E 200.000 anni fa è stata proprio lo sviluppo del cervello la chiave per il successo dell'evoluzione umana. Però geneticamente il nostro cervello non è che sia migliore di quello degli animali. La nostra intelligenza dipende dagli stimoli che il neonato assorbe nei primissimi anni di vita. Oltre agli stimoli basilari e naturali, ad esempio il contatto con la mamma, che portano allo stabilirsi di alcune connessioni tra neuroni, esistono altri stimoli, altri input, che plasmano, cesellano il cervello, e si tratta di tutte quelle attività continue in cui il neonato viene coinvolto, quindi il parlargli, il farlo giocare, colorare, fargli sentire mentre leggiamo, quindi il nostro coinvolgimento nell'aiutarlo ad ascoltare, a parlare. Beh, tutti questi stimoli che ci possono sembrare anche banali e scontati, ma se mancassero non ci sarebbe lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Dopo i primi 2 anni di vita si stabilizzano le connessioni tra un neurone e l'altro. Quando i circuiti non sono utilizzati, ad esempio quando mancano gli stimoli, le connessioni interneurali muoiono e quindi muoiono anche i neuroni. E questo è stato osservato in quei casi di bambini allevati da piccoli da animali. A questi bambini è stato trasmesso solo uno stimolo animalesco, quindi basso, e il sistema nervoso centrale si va a configurare in maniera molto primitiva. Oggi questo ci sembra scontato, ma centinaia di migliaia di anni fa non c'erano stimoli culturali che i primitivi potevano dare ai figli, no? E si chiama il feral child ed è appunto il caso del bimbo che cresce con animali. Un caso celeberrimo è quello di un bimbo in India, cresciuto insieme ai lupi e scoperto per caso da alcuni cacciatori in una grotta. A 7 anni circa il bimbo viveva in uno stato selvaggio, così lo portarono in un orfanotrofio. Beh, camminava a 4 zampe, mangiava carne cruda ed emetteva suoni simili a quelli dei lupi. Nonostante le cure e i tentativi fatti dagli educatori, beh, quel bimbo non ha mai imparato a parlare ed è vissuto sempre con un grave ritardo cognitivo. Dunque la domanda è: quando è nata la cultura nell'uomo tanto da fargli sviluppare il cervello? Sembra appunto che sia avvenuto 40-50.000 anni fa, ma prima l'uomo non aveva intelligenza, sebbene la testa e il cervello avrebbero permesso una evoluzione abbastanza veloce, e questo è un grande punto interrogativo per gli studiosi. Perché la natura ci aveva dotato di quella potenzialità, ma noi non la stavamo usando? Ed è un'anomalia inspiegabile, anche perché da certi punti di vista quel gran testone che ci ritrovavamo ci penalizzava. Quindi il cervello non è stato affatto quell'arma determinante che ha permesso all'uomo primitivo di prevalere sulle altre specie, e ci si chiede perché la selezione naturale ha favorito lo sviluppo di un sofisticato sistema cognitivo a discapito di tutto il resto. Abbiamo visto come alcuni caratteri peculiari dell'uomo rappresentano delle anomalie evolutive di difficile spiegazione, e anche il cervello, quindi un organo determinante per la nostra evoluzione, però 200.000 anni fa non era affatto performante e risolutivo per la nostra sopravvivenza.
Yeah.
In realtà noi abbiamo una caratteristica molto particolare. L'Homo sapiens aveva spiccati caratteri neotenici. La neotenia è il fenomeno per cui in una specie, anche in età adulta, permangono caratteri fanciulleschi. E in natura esistono poche creature neoteniche. Ad esempio un anfibio messicano, che è un girino, che rimane immaturo anche se matura sessualmente. Ma lì la spiegazione è biologica, perché questo girino vive in laghi dove ci sono poche risorse energetiche e quindi rimanendo immaturo consuma meno. Ma l'uomo, perché noi dovremmo essere neotenici? Bah, sembra che la neotenia sia un fenomeno che si sviluppa nelle creature addomesticate. Ad esempio, prendiamo il cane e il lupo. Entrambi derivano dallo stesso animale, ma circa 12.000 anni fa l'uomo ha scelto alcuni esemplari per alcune mansioni, per la convivenza, e le specie addomesticate mostrano caratteristiche anatomiche e comportamentali molto diverse in confronto ai loro cugini selvatici. I cani, rispetto ai lupi, hanno orecchie flosce ridotte, musi più corti, code arricciate, denti più piccoli, docilità. E questo lo aveva già notato Darwin. Già lui aveva capito che le specie addomesticate hanno dei caratteri tipici, hanno forze selettive differenti alla base della selezione naturale. Però Darwin rifiutò sempre di considerare l'uomo come una specie addomesticata. Invece ultimamente questa problematica è stata risollevata in letteratura ed è stato visto che, paragonando ad esempio la nostra specie con i nostri antichi cugini tipo l'uomo di Neanderthal, noi presentiamo molti caratteri da specie addomesticata. Noi siamo più gracili, il nostro volto è più smussato, le nostre arcate sopraccigliari sono più piccole, sono più piccoli anche i nostri denti, i nostri nasi. In poche parole, sono evidenti i segni fenotipici di una specie che ha subito un processo di addomesticazione. Ma non solo, se paragoniamo l'uomo alla scimmia, si vede bene che i caratteri neotenici, quindi il nostro rimanere immaturi, sono molto più sviluppati in noi. Infatti, se osserviamo un cucciolo di scimmia, se guardiamo il suo musetto, si vede che è molto più simile a noi rispetto a quello di un esemplare adulto. Allora, ok, noi siamo una specie addomesticata, ma da chi? Beh, da noi stessi, noi ci siamo auto-addomesticati. Deriva tutto dalla selezione sociale, ovvero nel tempo hanno prevalso quegli individui meno aggressivi, più mansueti, più miti. La nostra società ha allontanato quelli più fastidiosi e che avrebbero creato problemi alla convivenza. Ma che poi noi siamo mansueti, io ho qualche dubbio. Noi siamo gli unici esseri viventi a fare la guerra. Nel mondo animale non esiste la guerra. Noi, si può dire che grazie alle nostre abilità tecniche, abbiamo in un certo senso riacquisito la vecchia aggressività. Anzi, in natura l'uomo è oggi l'essere più aggressivo della Terra, sia nei confronti della nostra stessa specie che delle altre. Comunque noi ci siamo auto-addomesticati, creando una società chiusa, ma nella quale non avevamo più bisogno di difenderci, di diventare velocemente adulti, di avere peli. Quindi noi siamo diversi dalle altre specie. E perché? Così ha voluto Dio? C'è stato un apporto alieno? Perché questo processo evolutivo è accaduto solo all'uomo e non agli altri animali? Questa è la domandona a cui nessuno scienziato ha possibilità di rispondere.
Passa, certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto o non cambia per niente. E poi sarà che quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando penso di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. Passa, è certo che passa, l'uomo cammina e lascia la sua traccia, costruisce muri sopra gli orizzonti, stabilisce confini, le leggi, le sorti. Sbaglia, sbaglia chi non cambia, chi genera paura, chi alimenta rabbia, la convinzione che non cambierà mai niente, è solo un pensiero che inquina la mente. E poi sarà che quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando sento di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. C'è che siamo padroni di tutto e di niente, c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente. Qui c'è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l'amore. Qui c'è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore. E se fosse che stiamo davvero sbagliando e facendo il più brutto dei sogni mai fatti, e se fosse che stiamo soltanto giocando una partita di scacchi tra il nero ed il bianco, il nero ed il bianco. Quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando sento di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. C'è che siamo padroni di tutto e di niente, c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente. Qui c'è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l'amore. Qui c'è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore. La vita è un valore.
L'evoluzione non è una causa, ma una legge. La civiltà è un viaggio, non un porto. Buona vita a tutti. Un abbraccio da Emanuela Spadoni. Alla prossima. Ciao!